Adesso passiamo a un'altra domanda da parte di sempre di Pina, che mi è arrivata in un'altra data, ma è doveroso risponderle, dalla provincia di Napoli. Dice: chi sono quelli lontani descritti nel capitolo 2 degli Atti, versetti 38 a 39? Chi sono quelli che vengono descritti lontani nel libro degli Atti, capitolo 2, versetti da 38 a 39? Io ringrazio di tutte queste domande perché spingono ad approfondire la volontà di Dio. La risposta, andiamo per ovviamente far capire un po' a tutti di che cosa stiamo parlando, qual è veramente, su che cosa si basa la domanda. In Atti 2, versetto 38, si riferisce a quelli che Dio decide di chiamare alla sua Chiesa, ma che non sono geograficamente vicini al più ampio corpo di Cristo, cioè la Chiesa o la sede o quello che volete. Leggiamo insieme questa scrittura di Atti 2, dal versetto 8, 38, scusate. Allora dice Pietro a loro: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, perché per voi è la promessa e per i vostri figli. E notate bene, poi dice alla fine, e la promessa è anche per tutti quelli che sono lontani, e dice anche per quanti il Signore nostro ne chiamerà. Quindi notate come viene sottolineata anche l'aspetto che la chiamata di Dio, la chiamata dipende da Dio, non dipende dalla nostra predicazione. La nostra predicazione è solo in testimonianza, e noi abbiamo il dovere di prenderci cura di quelli che Dio chiama e li porta a noi. In Giovanni 6,44 Gesù dice: nessuno può venire a me se il Padre che mi ha mandato non lo attira. Nessuno può venire a me se il Padre che mi ha mandato non lo attira. E io però, sapendo che il Padre per adesso non lo attira, lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sarà quello, nell'ultimo giorno, sarà quello il tempo in cui lo chiameremo. Ecco, questa è un'altra prova che Dio non chiama tutti, ma ne sta formando il suo piccolo gregge. Infatti tutti noi siamo qui collegati e abbiamo accorciato ogni distanza geografica. Perché? Perché abbiamo accolto la sua santa chiamata quando eravamo lontani geograficamente e nemmeno ci conoscevamo. Non eravamo come fratelli e sorelle, come figli e genitori, dove man mano, con tutti i nostri difetti, man mano che cresciamo, ci sopportiamo gli uni gli altri, ci vogliamo bene perché c'è questo vincolo di sangue. No, ma noi eravamo un popolo disperso, non ci conoscevamo nemmeno, ognuno di noi viene da esperienze diverse. Quindi la promessa non è solo per noi e i nostri figli, ma è anche per tutti quelli che, pur essendo geograficamente lontani e a noi estranei, Dio potrà chiamare e avvicinare a noi. E questo nostro collegamento fra di noi, siamo una novantina, e fra anche i parenti che ascoltano, gli amici che ascoltano, siamo sicuramente più di un centinaio. Noi eravamo sparpagliati, non ci conoscevamo nemmeno, adesso siamo collegati e siamo avvicinati, e non siamo più estranei, ma stiamo diventando amici e fratelli della famiglia spirituale di Dio. Quindi Dio chiama i lontani, ma una volta chiamati, i lontani cosa fanno? Camminano per proprio conto? No affatto, assolutamente no. La rifaccio questa domanda. Dio chiama i lontani, ma una volta lontani, ma una volta che siamo chiamati, i lontani cosa fanno? Ciascuno di noi, da lontano, cosa fa? Ciascuno di noi cammina per proprio conto? Vediamo l'esempio di Saulo, che lui perseguitava prima i cristiani, ma poi divenne Paolo dopo che Dio lo chiamò. Era uno di quelli lontani, ma quando fu chiamato da Dio, notate Paolo cosa fece. Leggiamo in Galati capitolo 2, versetti da 1 a 2. Galati 2, versetti da 1 a 2. Poi, dopo 14 anni, salii di nuovo a Gerusalemme e or risalii, dice, per rivelazione, cioè perché è ispirato da Dio, ed esposi loro l'Evangelo che io predico fra i gentili, ma lo esposi privatamente a coloro che godevano maggiore credito, cioè agli apostoli, affinché io non corressi o non avessi corso in vano. Comprendiamo bene questa frase? Perché l'Apostolo Paolo, perché Dio ha ispirato Paolo a scrivere questo? Ovviamente tutto quello che Dio ha ispirato che fosse scritto è per i posteri, quindi anche per noi. Dice, io andai da loro per esporre la mia esperienza, andai da loro perché godevano di maggiore credito gli apostoli a Gerusalemme, affinché io non corressi o non avessi corso in vano. L'Apostolo Paolo capì profondamente che una volta chiamati da Dio, anche se geograficamente lontano, Dio gli rivelò la necessità di andare a Gerusalemme per chiedere l'approvazione, ovvero la mano di associazione, a quelli che godevano maggiore credito, cioè agli apostoli. E tutto questo perché? Allo scopo di non correre in vano, o affinché non avesse corso in vano. Quanti hanno questa umiltà e questa comprensione? Quanti predicatori indipendentisti che si autoproclamano e non aspettano che siano altri anziani a riconoscerli tali? Ognuno cerca di farsi la propria chiesa, il proprio gruppo. Ora, perché Paolo trovò questa saggezza divina? Apriamo in Salmi 127, perché lui era un conoscitore del quello che noi oggi chiamiamo Antico Testamento. Perché Paolo trovò questa saggezza divina? Egli conosceva molto bene il Salmo 127 nel versetto 1. Se non è l'Eterno ad edificare la casa, invano vi si affaticano gli edificatori. Se non è l'Eterno ad edificare la casa, invano vi si affaticano gli edificatori. Noi sappiamo che tutte queste religioni, le loro chiese, i loro templi, finiranno, perché non è l'Eterno ad edificare la loro casa. Questa è una delle ragioni per cui Dio ha affidato l'opera di predicazione agli apostoli e alla sua chiesa, affinché la sua parola giunga ad altri che sono lontani. Quindi benvenuti a voi tutti, carissimi amici, fratelli e sorelle. Bene, adesso diamo una risposta al nostro fratello Giovanni Faraone, provincia di Milano, dove dice: ho notato una contraddizione tra la scrittura di Primo Cronache 21, versetto 1, dove è scritto che Satana istigò Davide a fare il censimento, mentre nella seconda Samuele, nel secondo libro di Samuele, capitolo 24, versetto 1, c'è scritto che è stato Dio stesso a istigare Davide a fare il censimento. Quindi, forse una traduzione errata, potresti spiegare questa contraddizione? Allora, con l'aiuto di Dio cerchiamo di spiegare questa contraddizione, che non è affatto una contraddizione. Leggiamo prima queste due scritture, perché essendo dell'Antico Testamento, così mettiamo tutti gli ascoltatori in grado di capire di che cosa stiamo parlando. Nel secondo libro di Samuele, capitolo 24, versetto 1, secondo Samuele, capitolo 24, versetto 1, c'è scritto: l'ira dell'Eterno si accese di nuovo contro Israele e incitò Davide contro il popolo, dicendo: va a fare il censimento di Israele e di Giuda. Mentre nel primo libro di Cronache, capitolo 21, versetto 1, c'è scritto: non l'Eterno, ma Satana si levò contro Israele e istigò Davide a fare il censimento di Israele. Quindi la domanda giustamente, apparentemente, dice: ma è stato Dio o è stata Satana? Allora, in effetti la narrazione in queste due scritture è molto succinta e la loro traduzione lascia desiderare. Ecco perché Giovanni hai avuto questa, giustamente ti ringrazio per averla posta alla nostra attenzione. Però se guardiamo in profondità vediamo che non c'è alcuna contraddizione se leggiamo e soprattutto se comprendiamo l'intero contesto legato a queste due scritture, cioè il contesto storico. Queste due scritture parlano dello stesso censimento, ma non è stato il censimento in sé il problema. Se ci concentriamo su quello che c'è scritto riguardo a chi l'ha ordinato, non ci dobbiamo concentrare molto su chi apparentemente l'ha ordinato, ma ci concentriamo sul vero problema che è il censimento. Il problema è stata la discriminazione compiuta dal re Davide su incitamento di Satana, ma anche con il permesso dell'Eterno. E perché lo ha fatto? Nel provare la fede di re Davide. Lo ripeto, il problema è stata la discriminazione compiuta dal re Davide, su, ovviamente su incitamento di Satana e con il permesso dell'Eterno nel provare la fede di re Davide. Per capire correttamente il racconto completo dobbiamo paragrafare le due scritture alla luce del loro più ampio contesto spirituale e storico come segue. L'ira dell'Eterno si accese contro Israele per quale motivo? Perché il re Davide, che era il re, influenzato da Satana, decise di fare il censimento non di tutte le 12 tribù di Israele, ma decise di fare il censimento sia della tribù di Giuda e separatamente anche dalle altre tribù di Israele, che erano 10. E così facendo creò un precedente storico che spianò agli israeliti la strada verso la separazione dalla tribù di Giuda. Quindi il peccato non era tanto il censimento in sé, ma consisteva nel fatto che quel censimento del re Davide mirò o spianò la strada a contare i giudei e il resto degli israeliti come se fossero delle entità separate. Infatti nel versetto 3 di Prima Cronache 21, versetto 3, Gioab rispose al re Davide: «L'Eterno moltiplichi il tuo popolo 100 volte tanto, ma o re, mio signore, non sono forse tutti servi del mio Signore? Non sono tutti il popolo tuo, ma proprio tutti? Perché il mio Signore richiede questo, cioè questa separazione di giudei dal resto degli ebrei? Perché rendere Israele colpevole? In altre parole, perché incoraggiare il popolo a dividersi e a separarsi dalla tribù di Giuda? Difatti, censire i giudei separatamente avrebbe inorgoglito tutti gli altri israeliti, in quanto molto più numerosi della tribù di Giuda. Il versetto 5 narra che i giudei erano in minoranza rispetto a tutti gli altri israeliti che superavano il milione. Il danno che il re Davide arrecò alle 12 tribù di Israele fu quello di creare un precedente storico separando i giudei dal resto delle tribù di Israele. Quello fu il preludio della loro divisione, anche se quello accadde una generazione dopo, anche se la separazione avvenne una separazione dopo, a volte certi precedenti creano delle situazioni tali che si trascinano e si realizzano, si concretizzano anche dopo decenni. Quello difatti fu il preludio della loro divisione. Infatti, dopo la morte di re Davide e di suo figlio Salomone, la tribù di Giuda fu abbandonata dalle altre più numerose tribù di Israele. Alla fine, spaccata la nazione, tutti loro, israeliti e giudei, furono in varie epoche sconfitti dai loro nemici pagani e dispersi fra le nazioni. Questa è la ragione per cui l'Eterno non gradì la scelta di re Davide di fare il censimento. Certe decisioni sbagliate fanno sentire il loro effetto anche decenni o secoli dopo. L'espressione «l'Eterno incitò Davide contro il popolo» sta solo ad indicare che Dio lasciò re Davide libero di farsi guidare da Satana in quella decisione scellerata. Dio è sempre in controllo di tutto. Dio sapeva comunque che questa grande divisione avrebbe portato Israele un giorno, al tempo di Gesù, di capire che i sacrifici di animali non avrebbero mai potuto purificare la coscienza e quindi era necessario, avrebbero acquisito la consapevolezza, se non tutti, alcuni, che occorreva nella vita di ognuno di noi la presenza dello Spirito di Dio. Abbiamo tempo per rispondere a un'altra domanda, questa volta da Angelo, dalla Germania, dove dice: potresti spiegare il significato della scrittura di Colossesi capitolo 2, versetto 13, versetto 19? Io capisco che Gesù ci ha liberati dalla legge mosaica con la croce. Il sabato è dunque obsoleto, non vi pare? Un'usanza ebraica che a noi non ci dovrebbe riguardare, a noi cristiani. Allora, è giusto rispondere anche a questa domanda. Prima leggiamo la scrittura che è stata chiamata in causa. Ed è Colossesi 2, versetto da 16 a 17, che dice: nessuno dunque vi giudichi per cibi o bevande o rispetto a feste, a novilunie o ai sabati. Queste cose sono ombra di quelle che devono venire, ma il corpo è di Cristo. Per capire il significato corretto di questa scrittura, che molti nostri nemici spirituali usano nel tentativo di convincerci che i sabati sono solo per, e le feste sono solo per gli ebrei e che la distinzione degli animali puri e impuri è solo per gli ebrei, è necessario, per capire correttamente, sapere la differenza tra la legge del sacerdozio levitico e la legge spirituale di Dio, di cui la santificazione del sabato fa parte in modo assoluto. Il sabato non fa parte della legge del sacerdozio levitico, anche se quel sacerdozio aveva l'obbligo di santificarlo. Quindi il sabato fa parte, ora che il sabato fa parte della legge spirituale, è dimostrato anche dal fatto che in esso Dio comanda il riposo, la partecipazione alle sante assemblee per offrire il culto a Dio nel giorno da Lui stesso creato, santificato e comandato. Conosciamo le scritture, come in Isaia capitolo 66 sappiamo che il sabato esisteva al tempo della creazione, il vero settimo giorno, ed esisterà anche al tempo del regno millenario di Cristo e anche addirittura nella nuova terra e nel nuovo cielo. La verità, per capire bene, è che Colossesi 2, dal versetto 13 al 19, non mette affatto in discussione il sabato o le feste bibliche. Piuttosto invita i fratelli gentili, in questo caso i Galati, che iniziavano ad osservare il sabato, le feste e altre cose, a non farsi intimidire dal giudizio degli altri, perché la Chiesa appartiene a Dio e noi dobbiamo temere solo il giudizio di Dio. Quindi, da buon israelita, l'Apostolo Paolo santificava il sabato e non la domenica, che esisteva anche a quel tempo e che si chiamava Soledì, in onore al sole, il dio dei pagani. Ma per i primi pagani convertiti, specialmente quelli nella città di Colosse o dei Galati anche, era molto più difficile abbandonare la domenica per osservare il sabato. Perché? Perché erano attaccati e giudicati aspramente sia dai loro stessi connazionali pagani in Colosse, sia da certi giudei, questi ultimi perché li criticavano? Perché credevano di avere loro il diritto esclusivo di osservare il sabato. Erano razzisti, non potevano accettare che Dio stava chiamando anche i gentili. Quindi riproveravano Paolo perché Paolo si permetteva di insegnare l'osservanza del sabato anche ai pagani. Quindi loro credevano di avere il diritto esclusivo di osservare il sabato, quando il sabato non è altro che il giorno sabbatico esistente fin dalla Genesi, che Dio ha dato per l'umanità intera, fin dalla creazione dei sette giorni della settimana. Le persone che usano questa scrittura, questa di Colossesi, nel tentativo di dimostrare che il sabato non è da santificare, sono biblicamente ignoranti. È come se dicessero che 10 comandamenti sono diventati 9, o che il sabato è stato sostituito dalla domenica, seguendo ciecamente l'antisemitismo e l'apostasia che ha caratterizzato la Chiesa di Roma nel corso di secoli contro la verità. Molti credono che il sabato faccia parte della legge ritualistica degli ebrei e che i cristiani non abbiano l'obbligo morale di santificarlo. Noi sappiamo bene che viviamo in un'era in cui molti sono costretti a lavorare di sabato, e per questo preghiamo che Cristo venga presto affinché ci doni la libertà totale. Ma una cosa è pregare Dio affinché ci dia la libertà totale, un'altra cosa è dire che il comandamento non esiste più. La verità è che il sabato è un comandamento assolutamente spirituale, tant'è vero che ci dice Dio di non fare nulla. Purtroppo gli scribi e i farisei hanno aggiunto una serie di regole legalistiche, non fare più di 1 chilometro al giorno di sabato, non fare assembramenti e non fare questo, non fare quello. Gesù ha messo in discussione non il sabato, ma il legalismo farisaico, e non il sabato in sé. La disputa tra Gesù e i farisei non era il sabato in sé, ma in questa disputa Gesù, ma anche i farisei, non misero mai in discussione la validità del 4º comandamento. La disputa era sul modo in cui il sabato doveva essere santificato, perché gli stessi farisei criticavano Gesù perché dal loro punto di vista farisaico e legalistico Gesù violava il sabato, dal loro punto di vista. Per i sacerdoti farisei il sabato era un giorno di chiusura totale, come quello che concepisce oggi, per esempio, il governo Conte, per dire, lo dico apoliticamente, giorno in cui era peccato fare il bene, mentre per Gesù invece il sabato era il giorno ideale per fare il bene e soprattutto per aiutare i bisognosi. Per Gesù il sabato era, ed è ancora anche per noi, un giorno di grande festa, non di lutto. L'idea che il sabato sia stato abolito fa parte della mentalità di persone che, per quanto sincere, si sono adagiate alle usanze del mondo, ovvero a Babilonia la Grande, la quale ha da secoli adottato la domenica come giorno di culto in onore al Dio Sole, il Dio dei pagani. Esse distorcono perfino le parole di Cristo, dicendo che Cristo avrebbe abolito la legge. Ma è la verità, Gesù ha detto in Matteo 5:17: non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Io sono venuto non per abolire, ma per portare a compimento. Poiché in verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, neppure uno iota o un apice della legge passerà senza che tutto sia adempiuto. Chi dunque avrà violato uno di questi minimi comandamenti e avrà così insegnato agli uomini, sarà chiamato minimo nel regno dei cieli, ma chi li avrà messi in pratica, insegnati, sarà chiamato grande nel regno dei cieli. Quindi nel regno dei cieli. Questa verità la vediamo ribadita nelle parole dell'Apostolo Paolo, sempre dell'Apostolo Paolo, ai quali, quando lui scrisse in Colossesi, certuni lo interpretano in modo sbagliato, come se lui dicesse il sabato non ha importanza. In Romani 3, versetto 31, lui dice: annulliamo dunque la legge mediante la fede? No, di certo, anzi, confermiamo la legge. Annulliamo noi dunque la legge mediante la fede? No, di certo, anzi, confermiamo la legge. Quindi non dobbiamo concludere erroneamente che l'Apostolo Paolo abbia contraddetto se stesso. In una scrittura dice una cosa e in un'altra dice l'opposto. Paolo sarebbe stato un ipocrita se in una scrittura avesse detto una cosa e in un'altra la cosa opposta. Ma Paolo non era affatto un ipocrita. Ipocriti sono quelli che mettono le scritture rivelate da Dio una contro l'altra, per adagiarsi a Babilonia. Usare Colossesi 2 per contestare il sabato è segno, lo ripeto, è segno di grande ignoranza e incomprensione biblica, perché Paolo non era un ipocrita. Infatti, anche nella sua lettera ai suoi stessi connazionali, capitolo Ebrei, capitolo 4, versetto 9, lo stesso Apostolo Paolo ha scritto: resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio. Leggete l'intero capitolo in Ebrei capitolo 4, questo che ho detto, citato adesso nel versetto 9. Quindi Dio si aspetta che noi seguiamo le sue orme partecipando alle assemblee del sabato. Quindi il tema di Colossesi 2 non è la presunta abolizione del sabato, ma è il non temere il giudizio degli altri, perché la Chiesa appartiene a Cristo e dobbiamo piuttosto dare conto a Cristo, temere il giudizio di Dio, non quello degli altri. A differenza della squallida fine che Dio riserva a tutti i ribelli, quelli che rispettano e santificano il sabato del Signore e le sue sante leggi, quelli spirituali hanno un futuro radioso, fratelli e sorelle. Apriamo in Isaia 66, dopo di questo concludiamo lo studio biblico. In Isaia 66, nel versetto 22 fino al 23, dice: poiché come i nuovi cieli e la nuova terra che io farò sussisteranno stabili davanti a me, dice l'Eterno, così sussisteranno la vostra progenie e il vostro nome. Avverrà che di novilunio in novilunio e di sabato in sabato ogni carne verrà a prostrarsi davanti a me, dice l'Eterno. Quando essi usciranno, vedranno i cadaveri degli uomini che si sono ribellati contro di me, poiché il loro verme non morirà e il loro fuoco non si estinguerà e saranno in orrore ad ogni carne. Non parla di quelli che desiderano osservare il sabato, ma oggi sono schiavi di questo sistema e che non possono andare in mezzo a una strada e far morire di fame la propria famiglia licenziandosi. Ci penserà Dio ad ognuno di questi nostri fratelli e sorelle a liberarli nel momento opportuno. Ma questo però non ci deve portare a distorcere la verità e a rigettare la parola di Dio. Dio si aspetta che noi seguiamo le sue orme al meglio delle nostre possibilità, soprattutto partecipando all'assemblea del sabato e agli studi biblici. Questa Babilonia, fratelli e sorelle, crollerà, ma con il sabato del Signore e le sue sante leggi e con lo Spirito di Dio noi abbiamo un futuro radioso. Tutti gli eventi descritti nel libro dell'Apocalisse riguardano il sabato del Signore, un sabato millenario, e anche la nuova terra e il nuovo cielo sono rappresentati da questo sabato che viene sempre nel settimo giorno, proprio per infilarcelo nella nostra testa. Riguardo alla validità del comandamento del sabato, consiglio a tutti di ascoltare fino in fondo, per chi non l'avesse ascoltato, ma riascoltarlo e prendere appunti vi farà sicuramente grande aiuto spirituale. Il video sul nostro canale La Buona Notizia TV su YouTube, che è intitolato Qual è il vero settimo giorno della settimana. Quindi, fratelli e sorelle, abbiamo concluso lo studio biblico, adesso avremo il tempo per dire solo due cose, cioè vi invoglio e vi incoraggio a partecipare tutti nella possibilità, secondo le vostre possibilità, non è un comando, ci mancherebbe, ma vi incoraggio tutti di continuare alla Santa, di partecipare alla Santa Assemblea, di continuare anche agli studi biblici di martedì sera, spero di vedervi sempre più numerosi. E detto questo, chiederei al nostro fratello Giovanni Faraone di guidarci nella preghiera di chiusura di questa nostra santa adunanza in onore al nostro Signore. Prego, Giovanni.
Senti?
Sì, ti sentiamo.
Padre nostro, eterno nostro creatore, il nostro Dio, Dio meraviglioso, benedetto in eterno, noi ritorniamo dinanzi a te, Padre, ringraziandoti di questa giornata che ci hai dato, della possibilità di essere qui riuniti insieme a te e ascoltare i tuoi insegnamenti. Abbiamo oggi ascoltato due meravigliosi messaggi che tu ci hai voluto dare. E ti preghiamo, Signore, che tu ci dia veramente il cuore, lo stesso spirito, lo stesso cuore che ci ha dato anche da bere, perché noi possiamo darti veramente il meglio di noi stessi. Questo è